E anche questa sera, carissimi amici ascoltatori, siamo pronti per aprire la lettera ai Romani, ma innanzitutto voglio salutarvi molto affettuosamente e ringraziarvi per essere, come al solito, all'ascolto. Nella lettera ai Romani, lettera che stiamo studiando ormai da tempo, abbiamo letto proprio ieri sera l'inizio del capitolo 12, che parla tra l'altro dei doni che hanno i credenti. Al versetto 6 Paolo elenca alcuni di questi doni, 7 per la precisione, e li mette in relazione con la loro funzione. Rivediamoli ancora insieme, infatti ieri sera abbiamo dato un piccolo accenno. Profezia, ministero, insegnamento, esortazione, dare, la presidenza e infine come settimo dono fare opere pietose. La parola, vediamoli uno per uno, la parola profezia che abbiamo trovato nell'elenco non si riferisce al significato più comune di predizione, ma ad un messaggio da parte di Dio. Chi ha questo dono deve esercitarlo in proporzione alla fede dataci da Dio. Cosa vuol dire questa espressione? Può essere interpretata in due modi: attenersi all'ispirazione profetica dello Spirito e quindi tenere le proprie affermazioni nei limiti di quella ispirazione, oppure in armonia con il modello di fede contenuto nel Vangelo apostolico. Credo che quest'ultima sia l'interpretazione più corretta. Passiamo al ministero. Ministero invece significa fare un alto servizio, riferito a un ministero multiforme con implicazioni pratiche. Ci sono moltissime forme di servizio nel corpo dei credenti che questo dono copre. Ad esempio, sistemare le sedie e distribuire gli innari può essere un ministero. Alcune persone non hanno il dono di parlare, ma hanno un dono di servizio altrettanto importante. Il ministero quindi include in sé molti doni. Un altro dono che Paolo menziona in Romani 12 è l'insegnamento. Si riferisce chiaramente a quell'attività che fa partecipi gli altri componenti della Chiesa delle verità che fanno parte della rivelazione divina. Alcuni riescono meglio di altri a insegnare, ma questo dono, così come quello del ministero, che abbiamo già visto, e a quello dell'esortazione, che lo segue, vanno esercitati nella giusta maniera. In caso contrario, risulteranno inefficaci. Esortare è la parola greca paraklesis, letteralmente una chiamata ad avvicinarsi o una chiamata per. In altre parole, l'esortazione è conforto e stimolo per qualcuno che è in difficoltà. Passiamo ora al dare. Colui che dà è chi divide con altri i suoi doni terreni. Ciò però non deve essere fatto con ostentazione. Chi presiede lo faccia con diligenza. Si riferisce al dono di guida o presidenza. Ci sono alcune persone che sono delle guide e devono esercitare questo dono nella Chiesa in modo che ogni cosa possa essere fatta con ordine, con decoro. Il lavoro nella Chiesa necessita di un uomo con il dono di amministrazione. Chi fa opere di misericordia. Invece questo termine indica il dono di fare gioiosamente atti di pietà, di gentilezza nei confronti degli altri. Ci sono ad esempio dei credenti che possono portare un raggio di sole in una stanza d'ospedale, mentre altri vi portano solo un'ombra di tristezza. Poi prosegue nel suo ragionamento affrontando il rapporto del credente con gli altri credenti ed elenca a questo proposito alcuni punti assai importanti. Leggiamo insieme i versetti dal 9 al 13 da Romani capitolo 12. L'amore sia senza ipocrisia. Abborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Questi versetti potremmo intitolarli La legge dell'amore espressa in varie attività. L'amore, che è il vero principio guida della vita cristiana, è più di un'emozione ed è qualcosa di molto più concreto di un puro sentimentalismo o di qualsiasi forma di filantropia. Il termine greco agape fa riferimento anche a elementi intellettivi e legati alla volontà del singolo. Esso è affine alla qualità divina che sta alla base delle compassioni di Dio e di tutta l'opera di redenzione nei confronti del mondo perduto. Come deve essere allora questo amore di cui parla Paolo? Vediamo cosa dice l'Apostolo. L'amore sia senza ipocrisia, cioè senza simulazione, puro e sincero nelle sue manifestazioni. Se sarà così, si esprimerà in vari modi. Porterà, ad esempio, ad aborrire il male. Aborrite il male. Significa dimostrare il nostro odio verso ciò che è male. Quando, ad esempio, e qui parlo a chi è credente, trovi che nella Chiesa c'è qualcosa che non va, portalo all'attenzione dei responsabili. Abbiamo bisogno di uomini e donne con la spina dorsale per esprimere il loro odio per ciò che è male. Attenetevi fermamente al bene. Significa attaccarsi come il nastro adesivo, essere cementati con ciò che è buono. Il credente dovrebbe identificarsi sempre con ciò che è buono, più che con pratiche strane o dubbie. Come sono meravigliose queste cose. Avere un codice d'onore, risplendere con lo Spirito di Dio, avere zelo per le cose del Signore. L'amore sincero e senza ipocrisia farà scaturire anche affetto gli uni per gli altri. Paolo dice inoltre: siate pieni di affetto gli uni per gli altri. In altre parole, avere un affetto familiare con gli altri fratelli. Si può anche dire: ama i fratelli in fede come se fossero fratelli di sangue. Facciamo un esempio. Tre uomini sono seduti insieme a un tavolo. Due di loro sono gemelli, identici. Uno dei due è cristiano e l'altro no. Il terzo uomo è un credente che viene da un altro continente, diciamo l'Africa. La sua cultura, le sue abitudini, il suo linguaggio sono diversi. Il colore della sua pelle è diverso, ma riconosce il Signore come Salvatore. Il gemello cristiano è più vicino a quell'uomo che viene dall'Africa che non al suo stesso gemello. Essere gentili con i nostri fratelli in Cristo è quasi d'obbligo. Con loro infatti dobbiamo passare l'eternità. È meglio imparare adesso ad andare d'accordo, anche se certamente dopo avremo un corpo nuovo e ci saremo liberati dalla nostra vecchia natura. Quanto all'onore, rendetevelo reciprocamente. Questa frase può significare che dobbiamo dare il primo posto agli interessi degli altri, onorare i nostri fratelli in fede più di noi stessi. Nei miei fratelli io vedo Cristo morto in croce. Siamo costati esattamente lo stesso prezzo. Ferventi nello spirito. Questa frase equivale a risplendenti nello spirito. Questo suggerisce che il nostro zelo ed entusiasmo, mai pigri, anzi ferventi, dovrebbero essere sotto il controllo dello Spirito Santo, al preciso scopo di servire il Signore. L'Apostolo Paolo continua a menzionare le varie manifestazioni dell'amore nella vita cristiana e fa riferimento all'allegrezza del credente, soprattutto alla luce della realtà della speranza cristiana, alla pazienza nelle sofferenze, alla perseveranza nella preghiera, alla necessità di venire incontro ai bisogni dei fratelli, alla pratica della ospitalità. Siate allegri nella speranza. Rappresenta quella che dovrebbe essere la posizione del credente. Le circostanze che vive possono non portare sempre alla gioia, ma il credente vede il futuro e con speranza proietta se stesso in altre circostanze che sono più favorevoli. Questo è ciò che Paolo ha in mente quando dice «siate allegri nella speranza». Questa allegra speranza dovrebbe portarci a essere pazienti anche nella sofferenza. Chi spera in qualcosa di migliore per il futuro è certo che ciò che spera accadrà, perché è frutto di una promessa di Dio. Può sopportare quindi con pazienza ogni cosa. Allegri nella speranza, pazienti nella sofferenza, ma anche perseveranti nella preghiera. La preghiera è il mezzo meraviglioso, potente, che dà la possibilità a ogni creatura diventata figlio di Dio attraverso il sacrificio di Cristo di essere in comunione con il proprio Padre Celeste. Perseverare nella preghiera equivale ad alimentare continuamente questo rapporto in comunione. Più la comunione con Dio è stabile e salda, e più noi possiamo conoscere quella che è la sua volontà. Poi abbiamo visto provvedendo alle necessità dei santi. Significa dividere ciò che si ha con i credenti che sono nel bisogno. Dio si aspetta da noi che condividiamo quello che Lui ci ha dato con altri credenti in difficoltà, esercitando con premura l'ospitalità. Cosa significa? Significa letteralmente inseguire l'ospitalità, il che vuol dire cercare dei credenti ai quali poter estendere la nostra ospitalità. Ci può essere una persona nel nostro quartiere o anche nella nostra chiesa che è introversa e pur desiderandola si ritira dalla comunione fraterna. Noi dobbiamo cercare questa persona ed estendere a lei la nostra amicizia, la nostra comunione. Dal versetto 14 al versetto 21 di Romani capitolo 12, Paolo fornisce un altro elenco di precetti morali, altre massime riguardanti l'etica cristiana. In questo elenco è possibile che egli pensasse anche a dei non credenti. Alcuni si riferiscono certamente a coloro che erano fuori della Chiesa. Leggiamo i versetti in questione. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento, non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili, non vi stimate saggi da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male, impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Te, quelli che vi perseguitano. Sembra essere un'esortazione inutile trattandosi di credenti. Sicuramente un credente non ne perseguiterà un altro, oppure sì. È difficile benedire chi ti prende a calci, ma dobbiamo benedire e non maledire. Dobbiamo benedire anche chi ci perseguita. Questo insegnamento fa eco a quello che dice il Signore Gesù stesso nel suo sermone sul monte in Matteo 5, versetto 44. Senza l'amore di Dio in noi, questo non è possibile. Rallegratevi con coloro che sono allegri. Il mondo dice: ridi e il mondo riderà con te, piangi e piangerai da solo. Questo non è vero per il credente. Dobbiamo entrare nella gioia e nel dolore degli altri credenti. Piangi con coloro che piangono. Personalmente credo che ciò non sia limitato nelle intenzioni di Paolo ai soli credenti, ma a tutti coloro che ci stanno intorno. Solo se siamo partecipi nelle gioie e nelle sofferenze del nostro prossimo, possiamo presentare l'amore di Dio in Cristo Gesù. Abbiate tra voi un medesimo sentimento. Non vuol dire pensare tutti la stessa cosa, ma avere la mente di Cristo. Vuol dire anche di non cambiare mai il nostro atteggiamento d'amore nei confronti dei nostri fratelli in fede. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non abbiate paura di associarvi con cose o con persone umili. Paolo dice ai Filippesi: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Filippesi 2, versetto 5. Che tipo di mente aveva Cristo, chiediamoci? Sicuramente una mente umile. Non vi stimate saggi da voi stessi. In altre parole, smettetela di pensare a voi stessi come dei saggi. Che affermazione! Molti credenti pensano di essere dei giganti spirituali, ma non lo sono. Salomone, un uomo che aveva la saggezza datagli da Dio, fece un'affermazione interessante. Hai mai visto un uomo che si crede saggio? C'è più da imparare da uno stolto che da lui. Proverbi 26, versetto 12. Io non oserei dire una cosa così, ma Salomone l'ha detta, lui sì. Paolo si occupa ora di quella che deve essere la nostra relazione con i non credenti. Viviamo infatti in una società composta principalmente da non credenti. Quale deve essere la nostra relazione con loro? Non rendete a nessuno male per male. L'idea qui è che il credente si debba aspettare del male dal mondo, ma non dobbiamo contraccambiare, anzi siamo chiamati a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Non c'è nulla che possa ferire di più la causa di Cristo di un cristiano disonesto. Chi non crede non è tanto interessato alla dottrina che portiamo avanti, quanto al sapere se sei affidabile e onesto oppure no. Dobbiamo vivere una vita coerente, una vita onesta, che possa dimostrare quello che predichiamo. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Dobbiamo quindi impegnarci ad andare d'accordo con tutti quanti, ma ciò può non essere possibile. Gli altri possono rendere la cosa impossibile. Noi però, per quanto dipende da noi, dobbiamo ricercare la pace. Siamo arrivati velocemente ai versetti 19 e 20 di Romani, capitolo 12. Versetti che evidenziano un principio molto importante. Rileggiamoli insieme. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta. Io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Questo è uno dei più grandi principi che troviamo nella parola di Dio. Eppure è una delle cose più difficili da fare per un figlio di Dio. Quando qualcuno ti colpisce su una guancia, è difficile porgergli l'altra. Per molti di noi è molto difficile non colpire a nostra volta. Nel momento in cui prendiamo la faccenda dalle mani di Dio e cerchiamo di risolvere le cose con le nostre forze, non stiamo più camminando per fede. Dio dice: camminate per fede con me, lasciate che io mi occupi della faccenda al posto vostro, perché io me ne occuperò nel modo giusto. Se una persona ti ha ferito, me ne occuperò io. L'atteggiamento del cristiano che vive sotto la legge dell'amore deve essere improntato alla misericordia, che è il contrario della vendetta. Lascia quindi che il bene trionfi sul male. Possiamo e dobbiamo lasciare le cose nelle mani del Signore. Il credente cammina in questo mondo malvagio con il suo sistema satanico e non può combatterlo. Se ci provasse, ne uscirebbe sconfitto. Non possiamo adottare la stessa tattica di odio e vendetta che usa il mondo. Se lo farai, sarai sconfitto. Vinci il male con il bene. Dio ha dato al credente il bene, che è lo Spirito Santo. Il credente deve camminare nello Spirito. Io dico: camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Galati 5, versetto 16. Paolo dice ancora, al versetto 25, sempre di Galati 5, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Quindi, vivere secondo le leggi dell'amore è possibile, ma è possibile solo se siamo dei figli di Dio e ci facciamo guidare dal suo Spirito che Egli ha messo dentro di noi. Solo così il credente può vincere il male con il bene. Prima di introdurre gli argomenti che troviamo nel capitolo successivo, il capitolo 13 dell'Epistola ai Romani, è necessario ricordare che la suddivisione in capitoli è stata fatta in tempi abbastanza vicini a noi e che quindi risulta fittizia. Il capitolo 13 è inserito in un discorso di carattere generale sull'etica che devono avere coloro che si dichiarano appunto cristiani. Abbiamo iniziato nel capitolo 12 a considerare il comportamento del cristiano nei confronti di Dio, poi la sua etica personale, i suoi rapporti con gli altri credenti, infine la sua relazione con i non credenti. Con il capitolo 13 ci occuperemo insieme all'Apostolo Paolo di etica politica e ancora di etica personale. Vedremo che il credente ha una cittadinanza in cielo, ma è anche cittadino di questo mondo, il che crea una doppia responsabilità, una verso Dio e una verso lo Stato. Se c'è un conflitto fra le due realtà, dobbiamo ricordare che la nostra prima responsabilità è verso il nostro Signore in cielo. Il Signore Gesù però disse chiaramente che abbiamo una responsabilità anche verso il governo umano. Vi ricordate l'episodio in cui gli venne chiesto dai suoi nemici: è lecito pagare il tributo a Cesare? Gesù cosa rispose? Chiese loro di mostrargli una moneta. Dopodiché chiese ai suoi nemici quale nome e quale volto fossero espressi su quella moneta. Quelli di Cesare, risposero. A quel punto il Signore Gesù fece un'importante affermazione: date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. La parola di Dio ci dice anche chiaramente che i governi sono ordinati da Dio e che da Lui dipende la loro autorità. Al principio del governo umano, Dio disse ad esempio: «Il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine». Genesi 9, versetto 6. Dio ha riguardo per la vita umana. Essa è preziosa ai suoi occhi. Nessuno ha il diritto di togliere la vita a un altro. Ma vedremo domani ciò che Paolo scrive ai Romani a questo riguardo. Quindi avremo l'occasione di sviscerare in modo più approfondito il capitolo 13. Appuntamento a domani sera. Ciao.